State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E la nostra serie dedicata alla letteratura e i prigionieri di guerra italiani in Australia ci porta adesso a Tatura. Tatura è un piccolo centro a nord di Melbourne, nel Victoria, dove nella Seconda Guerra Mondiale c'era un campo che era addetto proprio alla prigionia dei prigionieri italiani, ma non soltanto. Tra i prigionieri di guerra c'erano anche delle famiglie di civili. Il vento di Tatura, 1940-1946, 6 anni di internamento in Australia, è una raccolta di scritti di Ottilia Vincenzini Reginato, è proprio il suo diario. Ebbene, a Tatura nacque anche la figlia Elena, che è con noi su Radio SBS. Elena, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno, eccomi qua. Tira un vento impetuoso dal nord e il termometro segna 42 gradi all'ombra. Fuori il sole batte a picco sulle baracche e le arroventa. La luce acceca e vampe di calore ci investono dandoci le vertigini. Dentro le cabine l'atmosfera è intollerabile, ci dà un senso di nausea, di soffocamento. In cabina la polvere si è accovacciata a mucchi. Da molti giorni abbiamo 38-40 gradi all'ombra, che vuol dire sonnolenza, malessere, un cerchio di ferro intorno alla testa, e la polvere è nel nostro cibo, nel nostro respiro, in ogni angolo della nostra casa.
Elena, tu compirai tra poco proprio 80 anni e sei nata proprio nel campo di internamento di Tatura. Raccontaci.
Sì, esattamente. Allora, sono nata il 30 gennaio del 42 e i miei genitori erano stati internati nel 1940. Dunque, vivevano in Malesia. Mio padre dirigeva delle piantagioni di gomma e quando è scoppiata la guerra avevano appena avuto un bambino, mio fratello Enzo. E quindi il papà è stato subito preso prigioniero e dopo 2 o 3 mesi anche la mamma hanno fatto il viaggio assieme con la Queen Elizabeth verso l'Australia e sono stati internati nel settembre 1940 a Tatura.
Ecco, preso prigionieri dagli inglesi, giusto?
Presi prigionieri dagli inglesi solo perché italiani. Il fatto è che in quel momento Singapore rivestiva un'importanza strategica per la difesa dell'impero britannico e dell'Australia, quindi qualsiasi straniero costituiva un pericolo per la sicurezza nazionale. In quel momento in Malesia c'erano 48 italiani e sono stati indistintamente presi tutti prigionieri. Non c'era tempo di distinguere chi era nemico, chi non era nemico, tutti, come tutti i tedeschi e tutti gli austriaci.
E dalla Malesia poi siete finiti a Tatura. Tatura è un piccolo paesino adesso a nord di Murchison, che è un altro dei campi famosi di internamento degli italiani, vicino a Shepparton, a nord di Melbourne, nel Victoria rurale. Come è stato l'incontro di tua mamma e di tuo papà con questo campo di internamento?
Beh, l'impatto è stato senz'altro sconvolgente. La mamma ha incominciato a scrivere il diario subito, credo il giorno seguente, che porta la data, mi pare, del 28 settembre. E quindi si capisce il disorientamento, il campo era stato costruito in fretta, quindi non era neanche terminato e era in una situazione proprio disastrosa. La mamma descrive bene queste prime impressioni e comunque anche la reazione di tutti di darsi da fare e organizzare le cose.
La cosa che colpisce è appunto il fatto che non avessero nessun rapporto i tuoi genitori pratico e effettivo con la guerra.
No, nessuno assolutamente, il papà proprio non si interessava di politica, era andato in Malesia nel 26 a 23 anni con la Pirelli e appunto era direttore di piantagioni di gomma in quel momento proprio di una società inglese Poi è anche tornato in Malesia dopo la guerra. Comunque non era di sicuro una persona che si interessava di politica. E la mamma dice nel diario, dice, non eravamo fascisti né antifascisti. E mette in evidenza il fatto che gli emigranti sentono soprattutto l'amore per la loro patria. Non avevano nessuna colpa, insomma.
Perché hai deciso di chiamare, tu e tua sorella avete deciso di chiamare il libro Il vento dittatura?
Lo ha deciso la mamma. Allora, la cosa bella è che lei ha scritto 21 quaderni mentre era in prigionia. Poi, quando siamo usciti dal campo, per alcuni anni io non sapevo neanche che esistesse questo diario. Dopo un po' ho visto che lo prendeva in mano, si faceva delle copie dattiloscritte, le correggeva, insomma si è data tanto da fare per proprio fare una versione, si capiva che avrebbe voluto pubblicarlo. E ha scelto lei il titolo, ho trovato anche una lista di titoli che aveva preso in considerazione, poi invece l'ha intitolato proprio lei Il vento dittatura. La ragione è soprattutto che quello che ha causato tantissimo disagio in questo internamento è stato anche il clima, e in particolare le baracche erano inadeguate, entrava la sabbia, entrava il vento, il freddo, il caldo, perché c'erano delle pareti, le pareti esterne erano di lamiera di zinco ondulata. E quindi se c'era caldo era una cosa, diventava un forno, e se c'era freddo non proteggeva. Quindi il titolo l'ha scelto lei, l'ha scelto la mamma. Il clima dittatura ha già fatto rima con sventura. Al mattino, rifacendo i letti, non si sa quante coperte occorreranno alla sera non si sa quante ne occorreranno di notte. Abbiamo appeso all'attaccapanni, ahimè, no, sbagliavo, ai chiodi delle pareti, il paletò pesante e il prendisole, e in uno stesso giorno alterniamo questi indumenti.
La seconda parte del titolo è 1940-1946 e ciò che colpisce di più è il fatto che la maggior parte dei prigionieri di guerra, di cui poi si sanno le storie, sono tutti arrivati dal 42 in poi con le grandi sconfitte d'Africa italiane. Invece voi praticamente dall'inizio del conflitto fino a ben oltre la conclusione siete rimasti costretti in questo campo di internamento. Tu, Elena, nel 1942 appunto vedi la luce. Hai qualche ricordo?
Qualche flash, dunque noi avevamo appena fuori dalla baracca un albero e nella nostra sezione, da quello che ho letto poi, che ha scritto la mamma, perché naturalmente non mi ricordo, era l'unico albero della sezione, quindi era una cosa, io me lo ricordo benissimo, giocavo là attorno, giocavo all'ombra, poi mi ricordo il vento. Mi divertivo a correre o portata dal vento oppure controvento. Poi mi ricordo il cibo vagamente, però in particolare una cosa così, insomma, dei flash, dei ricordi vaghi, delle persone, un bambino con cui giocavo.
Come sono riusciti i tuoi
Niente.
genitori a costruire una parvenza di vita normale all'interno di un campo di prigionia, anche per voi bambini?
Sì, per noi bambini senz'altro, perché non abbiamo brutti ricordi. Poi da quello che ho letto anche, ho letto qualcosa che ha scritto qualcun altro, in particolare mi pare fosse una tedesca, anche lei circa della mia età nel campo, solo bei ricordi per il fatto di essere tutto il giorno con i genitori, che non è una cosa da poco per i bambini, una vita così ristretta in famiglia. E poi comunque, come dicevo, tutti si sono dati tanto da fare per rendere la vita più normale possibile, subito anche scuola per i bambini. I genitori stessi si sono offerti di fare da insegnanti a vari livelli secondo la loro istruzione.
Quante famiglie c'erano a Tatura?
Molte, proprio non sono in grado di dire quante, ma dalle fotografie si vedono grandi gruppi di bambini, soprattutto dei tedeschi, molte famiglie, perché Tatura era divisa in quattro, dunque c'erano quattro campi, e in particolare due per le famiglie. per donne e famiglie e due invece per uomini, perché li tenevano un po' separati. E quindi non sono in grado di dire quante esattamente, ma tante.
Soprattutto tedeschi, quindi.
Sì, addirittura fuoriusciti tedeschi ebrei che erano scappati dal loro paese e quindi tanti, e italiani forse un po' meno, ma anche italiani dalla Palestina che sono arrivati nel 41.
Come si è conclusa poi la vicenda? Sappiamo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'erano 18.000 prigionieri di guerra italiani in Australia, circa. Non sappiamo bene il numero delle famiglie, ma nel giro di 2 anni sono riusciti poi tutti, più o meno a ritornare in Italia. Qual è stata invece l'esperienza dei tuoi genitori?
Il ritorno, cioè il rilascio dal campo, era molto molto difficile. I primi a uscire sono stati quelli che accettavano di lavorare, in particolare nell'agricoltura. Allora c'era, soprattutto nel 1945, il campo si è abbastanza svuotato, la gente accettava questi lavori. Invece i miei genitori, come anche altri che conosciamo, perché poi sono rimasti anche alcuni, erano già amici prima del campo e sono rimasti amici dopo, sono rimasti fino alla fine perché ritenevano che soprattutto avendo una famiglia non fosse opportuno spostarsi e andare incontro a una vita di nuovo difficile e poco sicura.
Quindi poi c'è stato alla
Perché
fine del 46 il
comunque
viaggio di rientro in Italia.
alla fine del 46, sì, e l'arrivo in Italia al 47.
Com'è stato il rientro in Italia per la tua famiglia?
Penso bello, hanno ritrovato i genitori e poi il papà però si è fermato poco in Italia, noi figli e la mamma un pochino di più, l'abbiamo raggiunto dopo, lui è tornato in Malesia e dopo siamo andati anche tutti noi in Malesia. E poi ha ripreso il lavoro sia come direttore di piantagioni di un sultano, sia con piantagioni sue, ha poi avuto delle piantagioni di gomma sue. E l'abbiamo raggiunto, sì, per un periodo. Dopo, invece, per gli studi, quelli un po' più avanzati, siamo venuti, noi figli siamo venuti in Italia e la mamma si divideva fra la Malesia e l'Italia.
E torniamo proprio alla figura di tua mamma, Ottilia Vincenzini Reginato, che non soltanto voleva raccontare la sua storia, ma aveva proprio dei desideri, delle velleità artistiche. Come
No.
si può valutare questo diario, anche dal punto di vista poetico?
Sì, allora, questo che dici è forse la cosa importante pensando alla mamma, perché era una persona che amava molto la cultura, la letteratura, l'arte, e quindi si capisce benissimo leggendo il diario che la scrittura è molto curata e pensata, non è il solito diario buttato giù con tutte le cose che succedono durante il giorno. Succede spesso che i diari non sono neanche tanto interessanti perché raccontano solo quello che uno fa durante il giorno. Qui c'è, come hai accennato, anche poesia, c'è una visione molto particolare della vita che stava vivendo in quel momento, presa anche con ironia, insomma, vedeva la realtà in un modo, sì, molto forse al di sopra, ecco, di quello che stava succedendo e cercando di dare un senso. Allo stesso tempo però ci sono anche le parti un po' di sconforto, di sofferenza.
Che cosa ha lasciato questa esperienza ai tuoi genitori e alla tua famiglia? Una sorta di trauma che poi è durato negli anni o un'occasione per un nuovo capitolo di una vita? Raccontaci.
Il trauma senz'altro c'è stato. Il papà ha reagito molto bene col suo lavoro, con la sua attività, con molto successo, ha avuto nella vita molto successo, riconosciuto. La mamma, credo che le sia rimasto dentro qualcosa che non ha proprio bene superato. Quando è stata internata aveva il bambino piccolissimo che non aveva neanche mi pare 3 mesi, perché era nato in maggio e In giugno è scoppiata la guerra. Il fatto di avere un bambino così piccolo in una situazione così difficile, sotto tutti i punti di vista, l'ha un po' sconvolta. E dopo tutto l'insieme di quegli anni, naturalmente, è stato logorante perché sempre la speranza di essere liberati, sempre la delusione degli anni che passavano e continuavano a essere sempre uguali, sempre lì.
A questo proposito, c'era più amarezza verso il governo italiano o verso quello australiano?
Direi proprio un equilibrio. Credo che c'era abbastanza anche comprensione per tutto quello che stava succedendo. Si rendevano conto che era la guerra e che c'erano situazioni anche peggiori della loro. E così. Comunque, insomma, la mamma ha cercato di scrivere lettere, hanno fatto sia la mamma che il papà un po' di tutto per cercare di essere liberati. Riuscivano invece non gli aliens, quelli che venivano da paesi stranieri, ma già nel 1945, come ho detto, moltissimi, forse più i residenti in Australia, erano riuscite a uscire dal campo.
Invece, per quanto ti riguarda, che influenza ha avuto l'essere nata Tatura nel Victoria in tempo di guerra in un campo di internamento?
Nell'insieme niente di particolare. Poi, avendo vissuto anche in Malesia, venuta in Italia, anche ogni tanto sì, facevamo la considerazione anche con i fratelli, ci si rendeva conto di aver avuto un'esperienza importante, diversa da molti altri bambini. Però niente di particolare, non negativa.
Elena Reginato, grazie per averci raccontato la storia della tua famiglia contenuta nel libro Il vento di Tatura 1940-1946, 6 anni di internamento in Australia.
Grazie tante e un saluto a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.